L'intesa tra USA e Iran è una sconfitta per Donald Trump, è un successo per il regime iraniano, ma è soprattutto in realtà una fragile tregua. Molto molto difficile che possa portare un'intesa in 60 giorni o anche di più, sono infatti molti fattori che possono cancellare quelle firme sul memorandum d'intesa siglato negli scorsi giorni. Rivedremo questi fattori nel corso di questa puntata di Va Pensiero. Buongiorno e benvenuti a Michele Migone. Prima di tutto però noi vogliamo capire cosa significa questa firma per milioni di iraniani che da tempo lottano per la loro libertà e per la democrazia. Per questo vogliamo iniziare questa puntata con le parole di Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace, con l'aiuto gentile di Parisa Nazari che l'ha tradotta per noi. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, il regime iraniano, che cosa significa per il popolo iraniano, per coloro che in Iran e fuori dall'Iran combattono da anni per la libertà e la democrazia in quel paese?
من و سایر ایرانی ها خوشحال هستیم که بمباران قطع شده. زره میگم تا خیلی ممنون.
Io e altri iraniani siamo felici che i bombardamenti sono cessati.
Amma man ne mi famam, c'era America sanwisht Iran va in tawfuqnama ro bayasti be sanwisht.
Quello che non riesco a comprendere è come gli Stati Uniti d'America ha potuto legare il destino di questo memorandum alla, questione libanese, cioè la cessazione del conflitto in Libano.
Ma io in mas'ale America lo be fikr va nemidarad che
e come è possibile che questa questione che il regime iraniano mette come condizione la questione libanese non possa far comprendere agli americani che il regime iraniano non intende cambiare atteggiamento nei confronti di altri paesi della regione, cioè vuole intromettersi negli affari degli altri paesi della regione.
Quindi immagino che per lei la decisione di Trump sia stata un errore.
Nemishe man begam hatman eshtebahe banin ke nazdik entekhabat va entekhabat miyan dorei dar amerikast.
Non posso dire che, non posso affermare che si tratta di un errore, dato che essendo vicine le elezioni midterm negli Stati Uniti, Trump aveva questa necessità di arrivare a una situazione di stabilità.
Mi pare di comprendere che lei non pensi che alla fine ci sia un'intesa tra USA e Iran. Cosa allora accadrà nei prossimi mesi, a suo giudizio?
این آنچه که امضا شده آتش بسی است برای 60 روز که اینها بشینن راجع به
attualmente siamo in una situazione di cessate il fuoco di 60 giorni e in questi 60 giorni si presume che secondo le condizioni poste da due parti si deve aggiungere a un accordo, però ancora c'è tutto da vedere se queste, quali saranno queste condizioni e se si può arrivare a un accordo.
In questo momento il regime iraniano si è rafforzato rispetto all'inizio della guerra con questa firma, perché molte, diciamo che sembra aver dettato un po' le condizioni agli Stati Uniti. E questo è un giudizio che lei condivide oppure no? E di questa, diciamo, forza, cosa farà il regime nei, sia all'esterno sia all'interno del paese?
این توافق ایران رو قدرتمندتر میکنه، برای اینکه از محاصره اقتصادی ایران هم تمام شد.
Di sicuro questo questo eventuale accordo rafforzerà il regime iraniano. Verrà posto fine all'embargo economico, l'Iran riuscirà a vendere il petrolio, le navi petrolifere riusciranno a di nuovo a circolare, e tutto questo avrà un'influenza importante sul rafforzamento del regime. Non posso parlare per il futuro, ma quello che vediamo attualmente è che il suo, la sua politica interna è sempre più repressiva. Ogni giorno noi siamo davanti agli arresti degli attivisti e attiviste e vengono condannate a morte e uccise, ci sono esecuzioni capitali ogni giorno.
Man tajimidam avval sab konam bebinam aya in tavafuq.
Io preferisco aspettare per vedere se questo memorandum dopo 60 giorni diventerà veramente un vero e proprio accordo tra le due parti, per poter poi giudicare un eventuale comportamento a livello di politica estera e nella regione del regime iraniano.
Quindi diciamo che anche la signora Badi pensa che questa potrebbe essere finita sostanzialmente una sorta di tregua, che si potrebbe tornare a una situazione di guerra aperta?
In ehtemal mire, bale. Amo ehtemal mire, betorokat, inemtulam.
Esiste questa possibilità, non posso prevedere il futuro, ma questa possibilità esiste.
L'ultima domanda riguarda, diciamo, le speranze che poi alla fine ci sia un cambiamento in Iran. E che cosa, secondo la signora Badi, farà la popolazione? In questo momento c'è una fortissima repressione, però noi abbiamo visto nei mesi scorsi, prima della guerra, grandi manifestazioni. C'è la possibilità che queste proteste riprendano, secondo lei, oppure no?
بله، خیلی احتمالش هست و ایران مانند آتش زیر خاکستره.
درست. Sì, ritengo che ci sia questa probabilità che gli iraniani scendano di nuovo in piazza per protestare. In questo momento l'Iran è come una come se ci fosse del fuoco sotto ceneri, e questo fuoco da un momento all'altro potrebbe prendere vigore.
Quindi un'ultima battuta, la speranza che ci possa essere un cambiamento non è finita, rimane ancora.
La speranza esiste ancora e intanto noi aspettiamo di capire dopo cosa succede dopo 60 giorni, questi 60 giorni.
Thank you. Era Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace. E sentiamo adesso Greta Privitera, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Iran. Il tema è la repressione del regime durante la guerra.
Da gennaio hanno impiccato quasi 800 persone, 760, non mi ricordo precisamente, ma quasi 800 persone.
Ecco, questa repressione in questa fase andrà avanti?
Beh, ho parlato con una fonte di intelligence molto molto dentro la questione e mi ha detto questa cosa, che se non ci fosse stata la guerra, probabilmente loro studiavano, no? L'intelligence studiava che ci sarebbe probabilmente stata un'altra ondata rivoluzionaria dopo 6-9 mesi. Perché diciamo l'energia rivoluzionaria è stata così forte, quella di dicembre, di gennaio, forse ce le ricordiamo, quelle proteste che sono diventate veramente oceaniche, con milioni e milioni di persone che non si vedevano dalla rivoluzione del 79. E questa fonte di intelligenza diceva, mentre la guerra chiaramente ha bloccato questa cosa e probabilmente posticipato questa ondata. Perché? Perché quando ti bombardano la casa, va bene il sogno della pace, della libertà, devi pensare a come proteggere tuo figlio e devi pensare a come mangiare il giorno dopo. Quindi la guerra questa persona mi diceva che secondo i loro studi la guerra ha portato più avanti questa ondata. Però il popolo iraniano io penso proprio questa cosa, e ce l'hanno dimostrato in questi anni: tanto resiste il regime, tanto resiste il popolo iraniano. Io non credo che vedremo passare tanto tempo prima che ci siano altre proteste, altre insurrezioni. Sulla repressione ho paura che non smetteremo mai di vederla, è il pilastro su cui si basa questo regime per tenere il popolo in queste condizioni. L'unico modo possibile è quello di reprimerlo, e lo sanno fare molto bene. E gli iraniani e le iraniane ora temono di vedere cose persino peggiori, col fatto che appunto ci troviamo davanti a un regime ancora più rigido, ancora più militare, e non lo so se accetteranno per un momento di far respirare questa popolazione che non respira ormai da 47 anni. Dubito. In questi mesi hanno continuato a impiccare, hanno continuato a incarcerare, hanno continuato a fare quello che hanno sempre fatto. Da gennaio, lo abbiamo detto, quasi 800 persone sono state impiccate, un numero altissimo. Da gennaio, con una guerra in corso, quindi non ci fa sperare bene.
Regime rafforzato da questa firma del memorandum d'intesa che sostanzialmente tutti definiscono una sconfitta per gli Stati Uniti.
Sicuramente tra i due avversari storici è l'Iran che ne esce molto meglio, e loro lo sanno. Tutte le loro richieste, è incredibile, anche più di quello che ci si poteva immaginare, sono riusciti a riportare a casa tutto quello, il desiderata che per due mesi ci siamo sentiti ripetere allo sfinimento dal regime iraniano, sono stati più o meno accordati, almeno nel primo. Ricordiamo che questo è l'accordo dell'accordo, quindi è incredibile come festeggiamo una fase preliminare, che ci fa un po' scordare quello che ci tocca vedere nei prossimi 60 giorni, se va bene. Però io ho la sensazione che sia molto chiaro al regime che sono riusciti a resistere, sono riusciti a portare a casa qualcosa. Ieri parlavo con un analista che è bravissimo e mi diceva che Trump a un certo punto si è dovuto sganciare totalmente, chiaramente, da Netanyahu, che comunque ancora vorrebbe bombe in tutto il Medio Oriente, e ha dovuto guardare la realtà. Ha detto: se Trump non avesse fatto queste concessioni, sulle sanzioni, sugli asset, ma anche a un certo punto, se leggete bene il memorandum, parla di Hormuz che riapre, sblocca i porti Trump e gli iraniani riaprono il passaggio, ma c'è una frase che dice poi la Repubblica Islamica d'Iran si metterà d'accordo con il sultano dell'Oman e gli altri paesi del Golfo sulla gestione. Cioè, ora non si può dire che ci saranno dei pedaggi, perché nei prossimi 60 giorni è libero da pedaggi, ma si metteranno d'accordo su una gestione. Significa che la Repubblica Islamica si porta a casa, anche dal punto di vista appunto del coordinamento di tutto, la carta delle carte, lo stretto di Hormuz. Quindi da lì sicuramente riusciranno a guadagnarci qualcosa, trovando tariffe, che ne so, per qualunque, per dei costi di passaggio, eccetera, riusciranno comunque a guadagnarci, ed era quello che volevano, così come sul petrolio, su veramente tutte le cose, tutto quello che abbiamo letto ieri nel memorandum era a favore della Repubblica Islamica.
Chi ha posto le condizioni e non è mai retrocesso a quelle condizioni sono stati gli iraniani e non certamente Trump, che ha dovuto accettarle. Ma all'interno del regime sapevamo che c'era una questione, diciamo, con i Pasdaran, che erano molto indirizzati a continuare la guerra nel caso in cui non si fosse arrivati a una soluzione del genere. Sì. Questa è anche la vittoria dei Pasdaran?
Cioè, sicuramente, allora, chiaramente il regime iraniano è formato da un arco politico molto complesso, anche se, cioè, noi lo chiamiamo tutto regime, però in realtà ci sono molte frange diverse, anche un po' in conflitto tra loro. Ci sono, cioè, diciamo, ora possiamo dire che il cambio di regime, come dice Trump, è avvenuto. Chiaramente il cambio di regime è che il regime è diventato un po' meno religioso, più militare, con probabilmente la testa più rigida e meno aperta al dialogo. Però ad esempio il capo del Parlamento, che è il capo della delegazione iraniana, che è Ghalibaf, lui viene Pasdaran, viene da una destra conservatrice abbastanza forte, ma ha un forte pragmatismo anche, e infatti è stato uno di quelli che ha difeso questa intesa con Araghchi, il ministro degli esteri, e col presidente riformista Pezeshkian, che insomma è un po' maltrattato da tutti. Quindi voglio dire, c'è una parte dei Pasdaran che è molto pragmatica e che sa che appunto per far tornare dei soldi, per poter riaprire l'economia e per poter provare a ricostruire qualcosa, questo accordo è più che necessario per la sopravvivenza anche della Repubblica Islamica. Ci sono delle frange molto molto più piccole, ma molto molto rumorose, soprattutto che fanno rumore nell'opinione pubblica, che sono guidate da questo che si chiama Jalili, ed è un politico iraniano ultra conservatore, della destra religiosa ultra ultra conservatore. Perché poi faccio una piccola parentesi: noi non ricordiamo mai, perché diciamo sento molto spesso gioire per il colpo che è stato dato agli Stati Uniti, insomma la resistenza della Repubblica Islamica, a qualcuno provoca piacere, e diciamo se fosse un film sarebbe anche comprensibile, però non si sa mai, per esempio, che questo regime è un regime dell'ultradestra, è un regime spietato, e si dimentica quello che poi fa in casa, ma anche fuori casa, in tutta la regione. Quindi quel leggero piacere che dà vedere Trump, che sta distruggendo la vita del mondo, di tutto il mondo, vedere che un piccolo paese confronto agli Stati Uniti ha resistito, però non ci deve far dimenticare chi è questo regime e a chi lasciamo insomma questa guerra, a chi lascia in mano gli iraniani. Cioè il regime diventa ancora più duro, e ancora gli iraniani temono che la repressione aumenti, e temono oltretutto che nessuno di questi miliardi di cui parliamo finirà nelle tasche, nei loro salari, ma finirà per riarmare le strutture militari colpitissime dagli attacchi israelo-americani, e riarmare probabilmente le milizie nella regione, che è evidente che non siano finite come sperava Netanyahu.
Era Greta Privitera, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Iran. Ma come esce il Medio Oriente da questa firma del memorandum? Lo abbiamo chiesto a Renzo Guolo, sociologo delle religioni, esperto anche lui di Iran, e lui ci fa la nuova mappa, almeno per quello che in questo momento è questa mappa dopo la firma del memorandum d'intesa.
C'è un Medio Oriente in cui il ruolo dell'Iran diventa sempre più rilevante, ma è un dato di fatto, nel senso che l'Iran è riuscito a saldare, diciamo, attraverso la teoria della convergenza dei fronti, quello appunto iraniano e quello libanese, due realtà che Israele voleva rimanessero fortemente, diciamo, distinte e separate, in modo da poter condurre, diciamo, quella operazione strategica di allargamento della propria area di influenza e ridisegnare l'intero Medio Oriente. Su Hormuz, Teheran acconsente nei prossimi 60 giorni a concedere il libero transito, e poi pensa di amministrarlo attraverso pedaggi vari con l'Oman, ma è una prerogativa che non aveva prima della guerra. Inoltre, al di là di Hormuz, in quanto, come dire, struttura di rilevanza mondiale per, insomma, per la navigazione e le esportazioni di petrolio e altre, diciamo, e altri prodotti importanti, ciò che conta è che l'Iran è riuscita a condizionare fortemente i paesi del Golfo, che pensavano in qualche modo che il problema Iran ormai fosse confinato altrove e non li riguardasse. Invece, solo attaccandolo con missili o con droni, attaccandoli con missili o con droni, è riuscita a mettere in discussione, diciamo, lo stesso modello su cui questi paesi si erano orientati negli ultimi anni per superare, diciamo, la dipendenza dalla monocultura energetica, cioè diventare un polo finanziario, tecnologico, turistico, altro, come se la guerra in Medio Oriente fosse risolta una volta per tutte e non esistesse. Ecco, e in più ma probabilmente ha messo un bastone molto molto, diciamo, grosso tra le ruote dei sauditi, perché se questi avessero mai pensato di firmare gli accordi di Abramo, oggi ci penseranno molto, perché, come si è visto, all'America interessa solo la realizzazione dei propri obiettivi, quindi di fatto i sauditi non si sentono protetti dagli Stati Uniti, pensano che se gli Stati Uniti si disimpegnano, guarderanno, diciamo, verso il Pacifico ancor più di quanto lo facciano oggi, sicuramente non potranno parare eventuali tensioni nel Golfo, quindi dovranno fare da soli, e in ogni caso allinearsi troppo agli americani può diventare controproducente se Teheran avrà tanto spazio. Quindi, ecco, questo è un Medio Oriente che paradossalmente, come si vedrà, tanto più se gli iraniani riusciranno a portarsi a casa o investimenti esteri o la fine delle sanzioni o la restituzione dei fondi, cioè un patrimonio economico rilevante, dovrà fare i conti con una guerra che sembrava distruttiva e persa per Teheran, e alla fine, per gli errori strategici di Trump e per, appunto, il disegno di Netanyahu, produce invece un effetto contrario, perché ovviamente o il regime cadeva, ma nel momento in cui non è caduto e per finire una guerra si fa un accordo così, ne esce rafforzato.
Del Golfo, che parte hanno avuto in questa, diciamo, memorandum d'intesa? Cioè, volevano o no che finisse la guerra, o volevano andare avanti nel tentativo di destabilizzare sempre di più l'Iran?
Intanto bisogna vedere quali. Sicuramente per il Qatar, che con l'Iran condivide anche i giacimenti, insomma, di gas molto importanti, insomma, sicuramente il conflitto andava chiuso, e hanno avuto una parte importante nella mediazione, come già si era visto nei primi mesi, insomma, ma hanno continuato ad averla. Quindi per il Qatar va bene così. Ecco, non va bene così per il Kuwait, non va bene così per gli Emirati. I sauditi sono incerti. Ripeto, insomma, hanno uno storico accordo con gli Stati Uniti dal 1945, ma oggi non sono... I sauditi hanno avuto una linea molto pragmatica, io credo, ovvero se gli Stati Uniti e Israele fossero riusciti a distruggere la Repubblica Islamica, non si sarebbero certo stracciati le vesti, ma nel momento in cui la guerra è diventata altro, con l'allargamento del conflitto prima a livello regionale, poi a livello globale, e insomma, ed è andato a rischio anche il cosiddetto modello saudita voluto da Bin Salman, a questo punto, ecco, cioè, è chiaro che per loro il conflitto andava chiuso prima possibile per poter tornare, diciamo, a fare quello che si faceva prima in termini di affari, in termini di progetto Vision 2030, anche se notevolmente ridimensionato come quello che, insomma, come oggi in Arabia Saudita. Insomma, la tela lunga che sta tessendo Bin Salman per emanciparsi un po' da tutti e per diventare una vera e propria potenza influente, a prescindere anche dall'appoggio degli Stati Uniti. Ecco, quindi i sauditi erano molto pragmatici, riuscite a farli fuori? Sì, se non riuscite, allora bisogna chiudere subito, perché questo danneggia i nostri interessi. Quindi, come vede, le posizioni sono diverse. L'Oman addirittura è quello più vicino, poi ci sono stati anche molti giochi, nel senso che con il Qatar e l'Oman ci sono certo stati scambi di missili, di droni, eccetera, eccetera, ma Teheran li ha trattati coi guanti rispetto a Dubai, al Kuwait, a quelli che erano più nettamente filoamericani o legati agli israeliani, no? Ha cercato, dal suo punto di vista, con una certa sagacia, di dividere il blocco del Golfo, farne emergere le contraddizioni in maniera tale da poter lucrare su queste divisioni.
Era Renzo Guolo. Uno degli altri fattori, insomma, di questa situazione è sicuramente il Libano, probabilmente uno dei fattori più importanti in questo momento. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, tra poco.
رو قصد تو هم قاتلی واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست ایران اینقدر زندان داره که همه تون جا بشین خشونت و ظلم مثل اسلحه ایست که لولش به طرف خودته فکر نکن به طرف دیگری است میکشن میمکن گاز گاز میگیرن سینما در و غارت میکنن تو رو مردم از پشت میزنن تیر آخر و 8 سال زیر بار توپ خیز انوز به خاکش خونه سینه دشمن سوخته کمر از حاکم پار پوره بیب بیب میرزه یه گا
Rieccoci con la seconda parte della trasmissione. Come dicevamo, c'è il grande tema del Libano. Lo scambio tra USA e Iran è stato chiaro, Washington garantisce che Benjamin Netanyahu non prosegua la sua campagna in Libano e Teheran promette che Hezbollah non attacchi più il nord di Israele. Ma insomma, questo, diciamo, è uno dei nodi più importanti, perché probabilmente è una delle situazioni più fragili che ci siano. E noi a questo punto sentiamo Nina Baheli, docente universitario, esperto di sicurezza e di Medio Oriente. یکی از قدرت یکی از پول تاریک میکنن صحنه جرمو تا تو نقطه کور بشی سرکوب
a mio parere buona parte dell'attuale leadership iraniana è favorevole all'accordo nucleare, all'accordo globale che è stato in qualche forma siglato in linea di principio, per cui l'accordo è più che positivo per la leadership iraniana. Tuttavia loro sono consapevoli del fatto che quell'accordo non verrebbe mai implementato qualora appunto Israele o altri contrari a quell'accordo lo sabotassero. Per cui, diciamo, tenere, fra virgolette, la barra dritta sulla questione libanese è anche non è soltanto uno strumento geopolitico regionale a difesa di Hezbollah, per spiegarsi, ma è anche uno strumento di difesa dell'accordo stesso, da un punto di vista iraniano, a fronte di altri, come si dice, non rotture, di altre violazioni dell'accordo stesso.
Ma gli iraniani puntano al fatto che gli Stati Uniti rompano con Israele?
Gli iraniani probabilmente puntano a che gli Stati Uniti gestiscano Israele, perché è evidente che gli Stati Uniti non romperanno mai con Israele, ma potrebbe essere verosimile che nell'ottica di un interesse superiore statunitense possano quantomeno gestire Netanyahu fino alle sue elezioni di ottobre.
Per Israele la firma del memorandum tra USA e Iran è stato un grosso problema. Per Benjamin Netanyahu il Libano è anche lo strumento per sabotare l'intesa tra USA e Iran, un accordo che ha messo in una difficile posizione strategica Israele e in una complicata situazione politica proprio il primo ministro a pochi mesi dalle elezioni. Sentiamo Paolo Di Motoli, che è l'autore dei Mastini della Terra, la destra israeliana dell'origine e dell'egemonia, edito da Fuori Scena.
Io credo che la firma metta, diciamo, in imbarazzo il governo Netanyahu e Netanyahu stesso, perché è impegnato in una campagna elettorale molto difficile che probabilmente lo vedrà sconfitto, insomma, alla fine. Resta il fatto però che da un punto di vista anche della dottrina militare, Israele ha già detto più volte che non si ritirerà dalla buffer zone, che sarebbero le zone cuscinetto che, ricordiamo, Israele ha mantenuto fino al 2000, poi si ritirò, all'epoca c'era un governo di sinistra che era il governo Barak, e dopo, diciamo, il ritiro dal Libano ci fu un periodo, diciamo, dal 2000 al 2005 di schermaglie lungo la linea blu, con lanci sporadici e limitati alle postazioni militari da parte di Hezbollah. Poi ci fu la guerra del Libano di nuovo del 2006, 34 giorni di conflitto. Quindi Israele vuole probabilmente, dopo diciamo, il cambio anche della propria dottrina militare, fare quella che è una prevenzione attiva e fuori dai propri confini, quindi non accetterà nessun tipo di ritiro e si riserva, probabilmente troveranno delle formule, si acconceranno a formule di accordo, diciamo, di forma, ma di fatto non si ritireranno dalla zona di sicurezza, che eventualmente saranno disponibili a concedere alcune zone a un esercito libanese in grado di presidiarle, perché vogliono eliminare, come dire, o limitare la presenza militare di Hezbollah. Tra l'altro, i loro argomenti spesso ricordano che c'erano delle risoluzioni dell'ONU, che sono quelle che poi, insomma, hanno fatto sì che ci fossero le missioni, diciamo, delle Nazioni Unite, che prevedevano sì zone cuscinetto, ma anche che le zone avrebbero dovuto essere libere da qualsiasi armato o autorità al di fuori dell'esercito libanese, della missione UNIFIL, per esempio la risoluzione 1701 del 2006. Quindi, siccome questa risoluzione anche dal lato, diciamo, Hezbollah, perché dire libanese non ha senso, dal lato Hezbollah non è mai stata rispettata, loro si riservano il diritto di continuare a fare questa guerra a quella che di fatto è una specie di enclave nello stato libanese, che è quello di Hezbollah, che è collegato all'Iran.
Ricordiamolo, Benjamin Netanyahu di fatto è in campagna elettorale.
La sua campagna elettorale punta sul fatto di essere diciamo il primo ministro più longevo, più di esperienza, e in qualche modo anche a spaventare l'elettorato, diciamo, moderato, che in passato magari ha votato per il Likud e gli ha consegnato di fatto il potere, assieme a un elettorato apparato molto più estremista, sul fatto che un governo eventuale che non vedesse la presenza del Likud dovrebbe coinvolgere i partiti arabi. E noi sappiamo che nella coalizione dei partiti arabi ci sono anche forze in qualche modo legate all'Islam politico, e lui quindi ogni tanto mette in luce il fatto che questa coalizione è contraddittoria e mette in pericolo i progetti nazionali che invece il Likud e le forze, in questo caso di estrema destra, hanno portato avanti.
Ma
le fratture sono molte.
Ma è un messaggio che può far presa sul elettorato, perché insomma Netanyahu deve in qualche maniera lavare l'onta di non essere stato in grado di evitare il 7 di ottobre. Adesso con un Iran che si rafforza con questo accordo con gli americani, lui si trova in una posizione debole rispetto a questo punto di vista.
Sì, è possibile che venga messo in difficoltà da alcuni esponenti, diciamo, dell'opposizione, che sono comunque persone che hanno anche un background militare di tutto rispetto e che vengono tra l'altro non diciamo da forze particolarmente di sinistra, penso a Eisenkot ed altri, ma sì, sostanzialmente lui può essere messo in difficoltà su quello, ma è anche colui che può dire che prima dell'insediamento del suo governo la Siria aveva un governo ostile, adesso non ce l'ha più. La situazione a Gaza, è vero che non è stato completamente eliminato Hamas, ma non arriveranno più attacchi intensi come arrivavano prima dell'invasione dell'esercito israeliano, e anche di fatto la defenestrazione completa di tutto l'apparato dirigente di Hezbollah, che è stato comunque molto indebolito, e del regime iraniano è un risultato che lui può mettere sul tavolo, anche se è evidente che comincia a farsi, a far pensare a molti che non si può risolvere tutto bombardando, soltanto con la guerra, perché ci vuole la politica sostanzialmente. E in questi anni di politica ce n'è stata ben poca, tutto è passato attraverso la guerra, ma abbiamo visto che non è stato completamente risolto tutto, perché Hezbollah comunque mantiene un presidio, l'Iran mantiene il suo regime e comunque anche Hamas ha una forte presa sia sulla striscia di Gaza, dove controlla ancora settori di territorio, controlla anche le derrate alimentari e di fatto amministra le parti di territorio dove non c'è l'esercito, e quindi il non ha defenestrato completamente i suoi nemici, questo sicuramente gli può essere imputato.
هنو پیغمبر عشقم هنو عداق این کشور شبا پلکه مره رو پلکم من هنوز سرپام هنوز یاقی و بیپروام هنوز نرایت نرباب هنوز حق و تلخ نرفام منو نمیکنه خاموش گندام پلکن نمیتونه بزنه کس افسار برفم فروشی نیست فریاد مظلوم قیمت نداره پناز قلم منو نمیتونی خفه کنی گفته بودم مگه رحمی بوده که دیگه مرده تو گفته این دو سال صدامو کشتی تو عفت شدم گرافیتی شعار رو پرت تو شهر من هنوز زندم هنوز بازی کنه رندم خواستید کورم کنید اما هنوز تیزن دوتا چشمم میبینم با قلع میزنید قلط تو خون سالم در نمیاد تو تون ببینید میبینیم و جارش میزنیم و نقاب برمیداره من رو تون هنو خودم هم هنو خود مردمم هنو اتس میترسم اتونم پین کارگریام کف دست بارن هنوزم عاشق گل کندومم هنو برهن پا منو خاک بازم هنوزم شاعر کف آسفالتم هنو سفت کمر ولی جاپا نر منو تق به توق بخوره باز داشتم ولی جریان داره زندگی هنوز زنده است تومون اتحاد داریم جاری میشیم سرو هنوز جوشانن چشمه ها کوتا شده پیتیلش داره تونتر میشه ارتاش بشنو دختر میشه این صدا.
Come dicevamo, Donald Trump guarda alle elezioni di medio termine. Questo è uno dei motivi, forse il motivo principale per cui ha deciso di firmare quel memorandum d'intesa.
پلاستیک شده انفجار جوش خوردن همه استخونام.
Lo rivendica come un successo, ma in realtà evidentemente tutte le analisi sono unanime, non è certamente un successo questo di Donald Trump. Adesso vi facciamo sentire una cosa che probabilmente qualcuno di voi avrà già sentito. Ecco, questa è la versione Bomb Iran, ovvero sia bombardiamo l'Iran, bombardate l'Iran, della famosa canzone dei Beach Boys. È una versione che Trump ha postato sul suo social quando era nel mezzo della sua furia bellica qualche settimana fa. Ma l'intesa con l'Iran ha provocato profonda delusione negli Stati Uniti. Un sito conservatore molto conosciuto, Drudge Report, è uscito con il titolo Operazione Resa Epica, invece che Furia Epica, sotto la fotografia di Trump che firmava questa intesa. Ecco, allora sentiamo Viviana Mazza, corrispondente dagli Stati Uniti del Corriere della Sera, su queste polemiche.
Soprattutto all'interno del fronte dei cosiddetti falchi, cioè proprio quelli che soprattutto nel Partito Repubblicano avevano detto a Trump di condurre questa guerra, che spingevano perché facesse questa guerra in Iran. È un fronte fortemente pro-Israele ed ci sono critiche, ecco, ci sono anche critiche non dette, devo dire, perché per esempio Lindsey Graham, che è un senatore della South Carolina, che era stato uno dei primi a esprimere la sua preoccupazione per questo accordo, è stato in qualche modo redarguito da Trump, che durante a un certo punto in conferenza stampa al summit gli hanno chiesto cosa ne pensasse di queste critiche, e lui ha detto Lindsey è nei guai, ma comunque poi andrà tutto bene, lo approveranno al congresso. Allora deve essere successo qualcosa, perché ieri invece Graham ha espresso un qualche ottimismo, ha detto forse gli Stati Uniti non riusciranno a raggiungere un accordo finale, forse sì, questo ancora va determinato, ma comunque vale la pena di provare. È chiaro che Trump, appena ritornato, è subito andato al contrattacco rispetto ai critici all'interno del suo partito, e infatti ha già fatto un tweet nel quale dice che la gente che lo critica è stupida oppure cattiva, perché è chiaro che l'economia adesso andrà meglio, perché i prezzi della benzina scenderanno, perché i mercati andranno bene, e quindi è un quadro complesso questo, perché chiaramente deve cercare adesso di mettere insieme di nuovo diverse fazioni che la pensano diversamente sull'Iran, perché c'è sicuramente l'aspetto economico, chiaramente più i prezzi si abbassano più il Partito Repubblicano ha delle chance di andar bene o di andar meglio nelle elezioni di midterm, ma che ormai sono alle porte, quindi la chiusura della guerra è qualcosa che i repubblicani chiedevano. Allo stesso tempo però c'è soprattutto appunto questo fronte dei falchi che si preoccupa che l'accordo possa, questo memorandum d'intesa che poi è un accordo per fare l'accordo, che in realtà lascia aperta tutta la discussione delle questioni nucleari, mentre comunque dà all'Iran la possibilità di vendere il suo petrolio e poi di avere altri benefici economici, cioè tutto questo fronte, che lo dica apertamente oppure no, è preoccupato, ecco.
E poi mi pare di capire che insomma ci sono anche molti quotidiani e televisioni che hanno sono critiche nei confronti di Trump, proprio perché insomma ha firmato un memorandum dove gli Stati Uniti escono con una posizione di debolezza.
Sì, secondo me meno rilevanti per lui, però per esempio è più rilevante quando il New York Post per esempio in prima pagina, che è comunque un tabloid di destra, mette in prima pagina il fatto che mi sembra che abbiano scritto Trump ha sconfitto militarmente l'Iran, ma poi gli ha tirato una love bomb, una bomba d'amore con questo accordo. d'accordo. Quindi diciamo che quel tipo di messaggio sicuramente non è positivo per Trump. Poi appunto c'era scritto, c'era l'immagine di una bandiera americana in fiamme, il testo diceva: Trump ha riempito l'Iran con denaro e togliendo le sanzioni. Il fatto che poi venga criticato, che ne so, da Foreign Policy, che gli dice questo è peggio di Vietnam, piuttosto che Trump ci ha abituato, perché di solito non ha una copertura positiva da parte di questi giornali, ecco.
A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people.
Ayatollah Khamenei is dead, 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 dead. Ayatollah Khamenei is dead.
Questo invece è un mix, come sentite, che riporta la frase di Trump: l'Ayatollah Khamenei è morto, è diventato, diciamo, virale sulla rete.
Iran's former supreme leader.
Secondo lei Trump ha deciso di firmare questo memorandum che evidentemente penalizza gli Stati Uniti rispetto ovviamente agli obiettivi strategici dichiarati all'inizio della guerra? Lo ha fatto per motivi interni o l'ha fatto perché ha sentito il peso dei paesi del Golfo che gli hanno detto basta?
No, ma certi paesi del Golfo hanno premuto, ripeto, almeno quelli, almeno il Qatar, almeno l'Arabia Saudita a un certo punto, e non è poco, ma anche altri paesi alleati, insomma, il Pakistan, che pure ha fatto questa mediazione, insomma, è sicuramente un alleato agli Stati Uniti. No, no, Trump ha solo un problema: le elezioni di midterm non finiranno tra zoppa, lo finirà almeno sul lato della Camera dei Rappresentanti. Ecco, il suo obiettivo è quello di non andare sotto nemmeno il Senato. Insomma, difficile, per come sono stati anche modificati recentemente i collegi elettorali col gerrymandering, ma insomma il suo timore è di non poter più essere un presidente che decide come vuole, insomma, e si trova contestato, diciamo, da una buona parte del Congresso, anche con strumenti legali molto più, diciamo, cogenti di quelli attuali. Ecco, questo e quindi è come sempre Trump, diciamo, pochi valori, molti interessi concreti a partire dai propri, che siano immobiliari, che siano di altra natura, in questo caso la riproduzione del proprio potere, e quindi insomma fa queste scelte.
Ma secondo lei anche gli interessi, diciamo, che Trump e la sua famiglia ha in alcuni paesi del Golfo Persico hanno condizionato la sua scelta, oppure assolutamente no?
Beh, ma potrebbe, perché in questo tipo di persone questi calcoli ci sono sempre, ecco. Dopodiché non penso che l'accordo sia stato fatto perché, ecco, guarda, se noi andiamo a vedere che in questo momento com'è finito il Board of Peace, no? Famoso, o quello, la conclusione della guerra precedente, fra virgolette, mai conclusa, cioè quella a Gaza, è lì, niente è risolto. Per Trump ciò che conta è l'annuncio, un annuncio che a suo avviso metta in rilievo la sua figura di grande spessore. Ovviamente è una sua opinione personale questa, ecco, molto probabilmente molti si sono resi conto che non è così anche negli Stati Uniti, e gli effetti li vedremo a midterm.
Era ancora Renzo Guolo, sociologo delle religioni, esperto di Iran. Ma insomma, lo stiamo dicendo dall'inizio, per Trump questa firma è un problema serio, sempre che poi dopo alla fine questa sia la chiusura di questa vicenda, ma evidentemente non lo è. E comunque di questo ne parliamo con l'ultimo nostro ospite, che è Maurizio Scarpari, che è un sinologo che ha scritto La Cina al centro, ideologia imperiale e disordine mondiale, edito dal Mulino.
Sai, era tanto ricercata una via d'uscita da una situazione in cui Trump si era maldestramente infilato e da cui non riusciva ad andarne fuori, per cui in qualche modo lui deve cantare vittoria in ogni caso, ma è uscito con le ossa rotte da questa cosa, nel senso che non mi sembra che abbia portato a casa nessun successo, come va dicendo lui, e anzi abbia indebolito ancor più la posizione dell'America sullo scacchiere internazionale, sia come immagine del paese ma anche e soprattutto come potenza militare, per cui credo che insomma sia stato indebolito moltissimo da come ha concluso anche questa parte della vicenda, fermo restando che appare evidente che i prossimi 60 giorni o quelli che ci vorranno per raggiungere un vero accordo, perché questo di fatto non è altro che una tregua momentanea, sarà quanto difficile che lui riesca a portare a casa anche uno solo degli obiettivi che si era posto quando ha iniziato questa avventura che ha gettato il mondo nel caos totale, cioè già che non ce ne fosse stato bisogno, insomma.
Ma questa debolezza americana che cosa significa a livello globale?
Ma sai che volenti o nolenti gli Stati Uniti restano la prima potenza economica e militare del pianeta, e siccome insomma la mia posizione è nota, io vedo che la competizione reale al giorno d'oggi è la competizione tra Stati Uniti e Cina, per cui la Cina è, come dire, l'interlocutore a cui prima o poi Donald Trump dovrà rendere conto anche al suo elettorato, anche agli Stati Uniti, ma a tutto l'Occidente. A me pare che dalle prime mosse, quando aveva deciso di chiudere la questione con l'Ucraina, della guerra russo-ucraina in 24 ore, e alla fine abbiamo scoperto che praticamente era più sbilanciato dalla parte dei russi che dalla parte dell'Ucraina, dell'Occidente, degli ex alleati, se potremmo oggi chiamarli così, europei, a questa ultima azione che anche lì doveva, come dire, essere risolutiva per la questione di Israele, che non ha certo contribuito a dare un'immagine positiva dell'Occidente, meno ancora degli Stati Uniti. Insomma, mi sembra che si sia infilato in una situazione in cui di tutto si sta occupando tranne della politica interna americana che interessava gli americani, e soprattutto sul piano della politica estera, della questione con la Cina, per cui mi sembra che questa politica non stia dando nessuno dei risultati che in qualche modo aveva promesso in campagna elettorale, per cui l'avvicinarsi della scadenza del 5 novembre penso che sia, lui sostiene che non è condizionato da questo fatto, ma io penso che sarà l'elemento più importante dei prossimi mesi, perché potrebbe determinare un calo di consensi tale da creare la cosiddetta anatra zoppa e quindi di limitare in qualche modo ancora di più la capacità d'azione di Trump e quindi degli Stati Uniti. E comunque gli Stati Uniti non saranno mai più quelli di prima. Le ossa rotte che sono state fatte, chi esce meglio da questa situazione? Forse i cinesi, che non hanno mosso un dito sostanzialmente, sono quelli che ne escono meglio.
Ecco, appunto, perché Xi Jinping in realtà ha aspettato che passasse il cadavere di Trump, nel senso che quando lui, il presidente americano, è andato a trovarlo nella visita ufficiale a Pechino, su questo tema non ha ricevuto nessun tipo di aiuto, da quello che si è compreso.
Anzi, è stata un'umiliazione, se posso dire così, per uno come Trump andare a corte, come hanno fatto poi tutti i grandi in quel periodo, tra fine maggio, se non ricordo male, in quel lasso di tempo lì, tutti sono corsi alla che sembrava che tutti corressero alla corte dell'imperatore, e tra questi anche Donald Trump, che poi era solo preoccupato che Putin, che è andato subito dopo di lui, non fosse ricevuto in modo più sfarzoso di quanto fosse stato ricevuto lui, cioè dando importanza a queste cose. In effetti non ha ottenuto nulla, ma ha ottenuto invece una cosa negativa, cioè che gli hanno detto chiaramente, l'hanno di fatto mandato via senza dirgli: noi non ti saremo di nessun aiuto. E se dobbiamo fare qualcosa, non lo faremo certo per agevolare l'Occidente e gli Stati Uniti, perché questa politica che sta avvenendo in questo momento, con la Russia che tiene ancora in stallo l'Europa, con questa politica di divisione dell'Unione Europea portata avanti non solo dalla Russia e dalla Cina ma anche da Trump, sembra che sia l'obiettivo comune di queste tre superpotenze contro l'Unione Europea. Alla fine fa il gioco di, insomma, di Russia e Cina più che dell'Occidente. L'Occidente si è sfaldato ancora di più di quanto non fosse prima dell'avvento di Trump. Io penso che due siano gli elementi che hanno accelerato la politica cinese di riordino del mondo. Uno, la guerra del 22 promossa da Putin, che ha dato un'accelerazione a un progetto che la Cina secondo me avrebbe portato avanti con molta più calma. La Cina non ha l'urgenza e la fretta di raggiungere i propri obiettivi egemonici come Putin, per cui viaggia sempre con programmazioni molto lunghe. Putin ha dato un'accelerazione e la seconda accelerazione l'ha data Trump, perché ha in qualche modo sostenuto Putin in questa azione invece di sostenere l'Occidente e l'Unione Europea. Per cui in qualche modo io penso che la Cina abbia fatto una saggia politica di stare a guardare, come dici tu, il cadavere del nemico che passa lungo il fiume, perché è un vecchio adagio cinese, insomma, perché intervenire quando il tuo nemico si sta facendo male da solo e l'ha lasciato farsi male da solo, tutto qua.
Ci risentiamo domenica prossima, grazie per l'ascolto, buona giornata, buona settimana da Michele Migone.